Buonasera a tutti i nostri ascoltatori e bentornati in diretta dagli studi di Radio Viviecola. Siamo a Krypton Air, come ogni venerdì alle 6:15 si parla di blockchain e del mondo delle criptovalute. Ormai una tematica sempre più presente nella vita di tutti quanti, ma che ancora forse non conosciamo benissimo. Oggi continuiamo con gli ospiti di eccezione. Sarà in studio con noi la dottoressa Clara Fracasso, che ci parlerà nel particolare delle nuove opportunità di mercato con la blockchain, ovviamente, ma anche con gli NFT nel mondo del lusso e del design. Allora, noi innanzitutto la salutiamo e la ringraziamo di essere in puntata con noi. Grazie Clara di essere qui a Krypton Air.
Buonasera a tutti, buonasera a Stefano, a Massimo e a tutti i radioascoltatori.
Bene, allora, questa terminologia un po' particolare NFT, noi abbiamo tentato di spiegarla nel corso delle puntate, Stefano, ma oggi entriamo davvero nel dettaglio, appunto, nel mondo del design e del lusso. Io quindi sono curioso, resto praticamente in ascolto perché sono curioso di approfondire, ecco, questo argomento.
Per me è un particolare piacere avere Clara in trasmissione, perché è stata una collega di master ed era una tra le più vivaci, appassionate e colte. Quindi mi piacerebbe che anche Clara si presentasse e raccontare alle altre persone quello che conosco, e cioè come si è avvicinata al mondo della blockchain. Clara.
Grazie Stefano per avermi descritto come tra le più, diciamo, attive, ma fondamentalmente perché credo come molti hanno diversi dubbi riguardo a questa tecnologia, e quindi io appunto non ne sapevo assolutamente nulla, questo circa un anno fa, e quindi il master, diciamo, che ha piano piano svelato quelli che erano i miei interessi, più che altro la tecnologia, le applicazioni, e quelli che sarebbero stati poi i miei interessi particolari. Allora, chi sono io? Io sono una, ho lavorato in moltissime aziende, ho circa 20 anni di esperienza sia multinazionali che startup in diversi settori, tra cui l'automotive, diciamo che sono un ex Fiat, ho lavorato per 8 anni nel gruppo Fiat in diverse aziende, poi sono passata alla moda e lavorando con Matteo Marzotto, ho lavorato in Missoni e poi ho lavorato anche in un'azienda digital. Però sempre occupandomi, diciamo, del settore commerciale, marketing, con un occhio particolare per le innovazioni. L'anno scorso, a causa appunto della pandemia, anzi quest'anno, io considero già il 2021 finito, comunque era quest'anno, mi sono trovata, come purtroppo molte persone, ad avere un po' di problemi lavorativi, perché l'azienda ha chiuso una linea di produzione, per cui c'è stato un piano di incentivazione all'uscita. E io, da un momento di crisi, che poteva essere un momento di crisi, ho trovato, diciamo, l'occasione di ricominciare a studiare, e soprattutto studiare una tecnologia che mi aveva incuriosito tantissimo, che è appunto la blockchain. Poi chiaramente, visto il mio escurso professionale e le mie competenze, chiaramente ho cercato di capire quali potessero essere le applicazioni di questa tecnologia nel settore moda e design. E attualmente sto lavorando con alcuni marchi per cercare di creare, di uscire sul mercato con una strategia NFT.
Ma allora, qui mi fai entrare subito nel vivo se parli già di NFT. Ma vuoi raccontare un po' cosa sono e come possono rappresentare una nuova frontiera per i marchi della moda o del design?
Grazie della domanda! sicuramente prima di affrontare il tema NFT vorrei fare una veloce lettura del contesto in cui ci stiamo muovendo. Allora, il mondo virtuale già attualmente è intimamente connesso con il mondo reale. Noi utilizziamo già praticamente quasi metà della nostra vita, poi soprattutto durante la pandemia, è stata vissuta un po' al limite tra quello che è il mondo reale, che è la nostra cucina, la nostra, il nostro salotto, e il mondo virtuale, che erano le call, le video call, i webinar, Zoom, i Teams e poi anche soprattutto attraverso i social. E quindi già diciamo esistiamo in un mondo virtuale, ma con diciamo la presentazione di alcune piattaforme come appunto i social, come Facebook, che addirittura ha cambiato nome, c'è stato un rebranding e ha introdotto diciamo all'uso comune della parola metaverso, si capisce che il discorso sta diventando più complesso. Quindi se vogliamo da un mondo digitale bidimensionale ci stiamo muovendo in una situazione tridimensionale dove per metaverso si intendono anche tutte quelle tecnologie che entreranno a far parte di quello che è già la nostra interazione social, ma che daranno dei valori aggiunti. Parlo di intelligenza artificiale, parlo di big data e parlo anche della blockchain. Quindi già noi possiamo vedere come alcuni articoli sono già, per esempio nel mondo, se parliamo di aziende, quindi parliamo già di nel mondo design, per esempio, ci sono degli arredi che nascono nel mondo digitale ma che poi trovano casa nel mondo reale. Ci sono delle influencer della moda che non esistono, per esempio Lil Michela di fatto non esiste, ma promuove dei brand della moda famosi appunto come Louis Vuitton, come Valentino, e che hanno milioni di followers. Ci sono dei brand che già hanno aperto i loro negozi nel metaverso, in questa dimensione, in questo mondo immersivo dove possiamo diciamo usufruire di una dimensione della tecnologia completamente nuova, e hanno già aperto dei negozi. Basti pensare a Balenciaga, a Moncler, che vendono le loro collezioni nel mondo virtuale, ma vi ripeto, hanno una connessione, questo è importante sottolinearlo, con il mondo reale. In particolare, prima di definire quello che è l'NFT, c'è una ricerca di Morgan Stanley che è stata pubblicata un paio di settimane fa, che parla di un mercato per i marchi del lusso e del design nel metaverso che nel 2030 rappresenterà il 10% del revenue, quindi del fatturato totale. Quindi capite che potenzialità può avere questo metaverso per i marchi del design e della moda. Per tornare all'NFT, allora l'NFT adesso è sulla bocca di tutti, cioè basti pensare, non so se siete abbonati a Spotify, ma se vi è capitato di avviare il vostro Spotify Wrapped, c'è a un certo punto un claim che dice appunto, che dice: mentre tutti cercavano di capire cosa fossero gli NFT, tu ascoltavi questo brano in loop. Cioè, nel senso che l'NFT ormai è diventato mainstream, si è addirittura arrivato su Spotify. Il dizionario Collins l'ha definita la parola dell'anno, e anche se vedete le tendenze di Google, come Google Trends, ha avuto praticamente da luglio del 2021 ad oggi una crescita esponenziale. Ma che cos'è? Allora, per riuscire a capire bene che cos'è l'NFT, secondo me bisogna capire come è nato. Allora, l'NFT è nato nel 2017 nell'ambito di un gioco online che si chiamava CryptoKitties, e aveva proprio creatori di questo videogioco hanno avuto a un certo punto la necessità di creare dei gattini virtuali unici che avessero un padrone, un proprietario. E quindi attraverso questo gioco si è introdotto il concetto di proprietà di un asset digitale. In particolare, questo era un meme, erano dei gattini virtuali, e la cui duplicazione e la copia dipendeva proprio dal volere del proprietario. Da questo esempio chiaramente si è creata una corrente, perché per la prima volta si è introdotto il concetto che un file o un asset, un video, un audio, che normalmente nei nostri computer può essere copiato e diffuso, diciamo, banalmente inviando un'email, potesse avere un proprietario e quindi di conseguenza un valore. perché io posso decidere di venderlo, quindi di trasferirlo a te Stefano o a te Massimo, e io gli do un valore.
Certo.
E quindi questa, diciamo, questo strumento è diventato una sorta di sigillo di originalità e autenticità di un'opera o di un qualcosa che nasce digitalmente. Di fatto l'NFT, dal punto di vista tecnico, e questo insomma l'abbiamo studiato assieme Stefano, di fatto è un codice, cioè è banalmente uno smart contract che nasce originariamente nella blockchain Ethereum e che e rappresenta appunto un algoritmo dove all'interno posso inserirgli un qualsiasi asset digitale. La caratteristica fondamentale è che è unico ed è la differenza rispetto a quello che può essere un asset fungibile come per esempio il Bitcoin o l'ETH, diciamo tutti i token che vengono scambiati nelle diverse blockchain sono degli asset fungibili, appunto perché il mio Bitcoin, qualora ce l'avessi, non ce l'ho,
purtroppo neanche io.
È esattamente uguale al tuo che è nel tuo wallet, mentre il non fungible token, quindi appunto NFT, rappresenta un asset digitale unico, indivisibile, che ha un proprietario. Chiaramente questa è stata la gallina dalle uova d'oro per un settore particolare come per esempio quello dell'arte.
Assolutamente. Tu Clara hai usato anche una parola difficile che è di moda, se la parola o l'acronimo NFT è di moda negli ultimi mesi, nelle ultime settimane è di moda la parola metaverso che suona così difficile. A me ha evocato immediatamente la metafisica, cioè ci ricordiamo i tempi dei filosofi Anassagora, Anassimene, Anassimandro che parlavano della terra, dell'aria eccetera, e Platone fu il primo a utilizzare la parola metafisica, cioè andare oltre la fisica, quindi oltre il fisico, oltre il terreno, e da qui lo sviluppo delle idee eccetera. Metaverso, ricordiamo ai nostri ascoltatori che qualche volta hanno già sentito questo vocabolo, sostanzialmente si rifà a ciò che disse Platone. In questo caso meta oltre, là era oltre la fisica, qua è oltre l'universo, quindi andiamo oltre l'universo e andiamo nel digitale, che poi è probabilmente l'appartamento dove abita l'NFT. Possiamo dire qualcosa del genere?
Assolutamente, tra l'altro guarda, quello che stai dicendo lo trovo particolarmente calzante, perché uno degli gli aggettivi associati alla definizione di metafisico sono proprio immateriale, eterno, assoluto, che guarda caso sono, diciamo, degli aggettivi che vengono utilizzati anche per definire le caratteristiche della blockchain. Quindi metaverso, diciamo che è una parola nuova che nasce più o meno negli anni 90 ed è stato coniato da Neal Stephenson in uno dei suoi romanzi, e diciamo fa riferimento a un tipo di esperienza virtuale altamente immersiva, ma il parallelo con la metafisica io lo trovo assolutamente calzante. Diciamo che nel metaverso convergono tutte le nuove tecnologie legate a quello che è il mondo digitale, ma una delle, diciamo che la tecnologia che può rappresentare lo scambio di valore, e per questo è interessante, quindi diciamo dalla filosofia passiamo a un terreno più concreto, l'NFT rappresenta proprio la chiave per poter scambiare valore in un mondo totalmente virtuale.
Mi ricordo che quest'estate, quando si parlava per le prime volte di NFT, perché poi il nostro master è stato il primo che ha introdotto questo argomento, in quanto già l'anno precedente era forse troppo innovativo, e una delle domande più frequenti dei colleghi di corso era: ma insomma è un file digitale, ma allora che cosa ha di diverso del PDF? E la risposta ovviamente era: immagina di comprare la Gioconda di Leonardo o immagina di comprare il poster della Gioconda di Leonardo. Per il collezionista cambia tutto. Quali sono state, a tuo avviso, le prime applicazioni degli NFT e in che contesti?
Allora, le prime applicazioni appunto, come dicevo, avevo accennato, avvengono nel mondo dell'arte, proprio perché l'NFT by design permette di certificare l'autenticità di qualcosa, cioè nel senso che l'NFT lo creo io, lo sviluppo e posso venderlo, cioè lo posso trasferire solo io, perché ne sono il proprietario, sono il creatore. Chiaramente è stato uno strumento utilizzato da degli artisti che avevano la possibilità finalmente di bypassare magari le gallerie d'arte ed arrivare anche ed arrivare appunto al grande pubblico. Infatti c'è una comunità di criptoartisti che è molto attiva e diciamo cresce sempre di più, che ha trovato in questo strumento, attraverso delle piattaforme, perché gli NFT vengono di fatto trasferiti come se fossero, cioè hanno il loro marketplace, esattamente come c'è un marketplace per acquistare degli abiti, ci sono dei marketplace dove è possibile acquistare degli NFT, in particolare appunto l'arte, che è stato il primo settore dove si sono sviluppati, dove si è iniziato ad utilizzare l'NFT, utilizza una piattaforma che si chiama Super Rare. Un esempio per capire, perché non è facile intuire il motivo per il quale l'NFT ha un valore così importante per chi crea, per chi ha una proprietà intellettuale, insomma per chi ha un asset digitale dove c'è della creatività. E l'esempio può essere appunto Banksy, che conosciamo tutti, che è un artista che ha creato tante opere, tra l'altro alcune molto controverse, ha realizzato un'opera fisica, ne ha fatta una copia, una fotografia in alta risoluzione, l'ha inserita in un NFT e poi all'interno dello stesso NFT ha inserito il video dove c'è lui che brucia la sua opera. Quindi l'opera fisica non esiste più, ma il valore è stato trasferito all'interno di questo codice, che è appunto all'interno della blockchain, quindi viene registrato all'interno della blockchain, ma i contenuti sono all'interno dell'NFT. Questo è un esempio per far capire bene il motivo per il quale un NFT può avere tanto valore.
Ma allora,
se vi interessa,
a mio parere l'NFT quale rappresentazione digitale di bene fisico zoppica ancora, mentre invece la rappresentazione digitale pura, a mio avviso, talvolta quantomeno, è davvero arte. Mi viene in mente Federico Clapis, che propone delle opere d'arte in digitale che, se io avessi le possibilità, prenderei subito a casa mia e farei girare all'interno di un visore. Però quando inseriamo la quinta marcia e parliamo di un Beeple battuto all'asta per 69 milioni, è bolla o vale davvero quelle cifre?
Allora, lì è sempre legato a, diciamo che chi si affaccia, cioè gli criptoartisti che hanno iniziato a creare le loro opere e le hanno iniziato a vendere nelle loro piattaforme, cioè Beeple è passato direttamente su Christie's, quindi una casa d'asta super riconosciuta, e è il mercato che gli ha riconosciuto 60 milioni di euro. Quindi, nel senso che può essere una provocazione o no, ed è il mercato che dà valore alla tua opera. Se pensate, lo stesso Maurizio Cattelan ha realizzato un'opera come quella della banana scocciata sul muro, che diciamo possono fare tutti se vogliamo, e il mercato gli ha riconosciuto 120.000 euro. Negli anni 60, senza andare troppo lontano, negli anni 60 c'è stato un artista come Manzoni che aveva creato una collezione di lattine.
La merda d'autore!
E queste stesse lattine si ritrovano in alcuni dei più grossi musei del mondo e sono chiaramente collezionati e hanno un valore.
Hai ragione!
Se vogliamo, la criptoarte non inventa niente di nuovo, quello che di nuovo c'è è la tecnologia sulla quale si basa questa nuova arte, mentre è interessante l'utilizzo dell'applicazione dell'NFT e quindi anche della blockchain nel mondo dell'arte come, diciamo, titolo di proprietà di un bene fisico. Sempre all'interno della collezione della mostra che troverete in permanente a Milano, cioè dal piano terra c'è l'esposizione di 70 artisti di cripto arte, ma al primo piano c'è una collezione classica importantissima, c'è anche un Caravaggio, dove troverete uno schermo che è collegato a un marketplace che si chiama Artwise, dove è possibile acquistare NFT di opere classiche. Hanno venduto un canaletto. Cioè, tu acquisti un NFT e a casa poi riceverai il tuo canaletto, ma chi ha pensato di realizzare un marketplace in questo senso è perché ha intuito che ha utilizzato la blockchain nella sua essenza, che è quella di bypassare l'intermediario fiduciario. Quando ci sono delle grosse compravendite legate ad un quadro importante, che ha un valore importante, tutta la parte relativa alla certificazione, sia lato acquirente che lato galleria d'arte che vende l'opera d'arte, è molto lunga, ma dura mesi. La blockchain permette di praticamente bypassare tutta questa fase, perché attraverso l'NFT io ho un passaggio diretto, cioè chi acquista lo compra attraverso un click l'NFT, e poi chiaramente c'è poi tutta la parte, diciamo, burocratica, ma è notevolmente sfoltita dalla tecnologia. E questo è un utilizzo, questa è una curiosità che esula dal concetto NFT legato all'arte digitale, ma si sposta nel terreno dell'associazione asset digitale con asset fisico, che, come dicevi tu giustamente, Stefano, non è poi così automatico. Ma vediamo in che modo ci stiamo muovendo, cioè nel mondo adesso della moda e del lusso, questo collegamento si sta facendo in maniera, i puristi dicono che chiaramente questo non ha molto senso, perché dovresti avere la possibilità, attraverso la tecnologia e quindi attraverso un sensore, di collegare l'asset fisico con l'asset digitale. Mi sbaglio, è quello che volevi dire, no?
Allora, assolutamente sì, vorrei fare qualche esempio e rimanere ancora un attimo nel mondo dell'arte. Allora, sì. NFT sappiamo che è l'acronimo di Non Fungible Token, e secondo me il primo esempio di NFT fisico, paradossalmente fisico, è il libretto dell'auto, cioè sostanzialmente io con un token che è il libretto trasferisco la proprietà di una vettura, come abbiamo fatto l'esempio di prima con un NFT digitale, trasferisco la proprietà di un quadro. La differenza è che con il token fisico, cioè il libretto cartaceo dell'automobile, io utilizzo quello strumento per fini pratici, mentre, come a mio avviso hai perfettamente sottolineato tu, nel mondo dell'arte il vero NFT digitale, perché la mia è una provocazione quando parlo di NFT cartaceo, l'NFT digitale serve a bypassare tutta una serie di intermediari.
Sì, assolutamente. Però diciamo che al momento tutto le applicazioni degli NFT sono molto più ampie, perché un'altra definizione che possiamo trovare di NFT, che trovo molto calzante per quello che sta succedendo, è proprio quello di essere una sorta di foglio bianco, no? Una sorta di foglio bianco che acquista valore in base a quello che ci scrivi sopra tu. Cioè, è un codice, è un algoritmo, e ha un valore a seconda del contenuto. Può essere appunto un quadro di valore, cioè un asset digitale artistico, se questo NFT all'interno ha un'opera digitale realizzata da un artista e il mercato gli riconosce un valore. può essere addirittura un foglio dove hai banalmente scritto un diritto a poter votare, perché l'NFT può essere anche un token individuale che ti dà diritto a poter esprimere un tuo parere all'interno di una community, no? Può essere un biglietto, perché puoi assolutamente in questo foglio bianco dare il diritto a Stefano di entrare a una determinata esposizione. Quindi di fatto l'NFT può avere diverse sfaccettature, per questo diventa interessante per il mondo dell'arte, per il mondo del lusso e del design, perché crea innanzitutto una scarsità digitale che è tendenzialmente legato al concetto del lusso, perché il lusso by definition è scarso, e ti permette di creare una comunità, e quindi di fatto diventa uno strumento di marketing, ed è il motivo per il quale comunque molte aziende diciamo si stanno interessando a questa tecnologia.
Ma Clara, come aiuta a capire me e i nostri ascoltatori come posso avere la certezza dell'autenticità dell'NFT? Cioè, mi spiego, l'NFT dà una denominazione di origine controllata, cioè facciamo l'esempio dell'opera d'arte di un autore. Questo autore o la casa discografica, la casa d'arte, deve in qualche modo firmare l'NFT. Quindi come si fa? Cioè, nel caso dell'autore usa la sua firma digitale, usa la business key?
Beh, sì.
Ecco, anche secondo me, perché NFT lo faccio anch'io, vado su OpenSea, li ho già fatti, lo creo e buonanotte, ma bravissima, non avevo dubbi. Ma
i nostri non credo che verranno scambiati.
No, i nostri no, ma facciamo finta di essere delle persone particolarmente famose e cercate in un mondo collezionistico. Ok, cioè, c'è l'NFT di Lucio Fontana. Bene, come faccio a sapere che è davvero l'originale di Lucio Fontana? Può averlo fatto anche Clara o Stefano. Quindi, a mio avviso, c'è ancora una tecnologia dietro che deve entrare in aiuto. Detto questo, entriamo nel tuo mondo dove tu svetti in Italia, ovvero l'NFT nel mondo della moda e del lusso. Stavi facendo cenno prima, io ti chiedo scusa, mi sono ancora un po' soffermato sul mondo dell'arte. Però tu qua insegni, siamo tutto orecchie.
Allora, quindi dicevamo che dietro tutto questo hype che c'è legato al mondo degli NFT, questo ce ne rendiamo conto perché diciamo quasi ogni giorno c'è l'emissione di drop, così si dice, di NFT legati a determinati brand. E hanno capito che diventa un'opportunità di revenue stream, come si dice appunto in gergo tecnico, ovvero è un nuovo canale di entrate, perché innanzitutto è un mondo, cioè tra virgolette, non voglio essere particolarmente critica, però è un mondo dove l'innovazione, cioè è un mondo che funziona più o meno sempre con le stesse regole, quindi diciamo che la blockchain e gli NFT creano una novità che può generare un engagement, quindi una relazione più stretta con la comunità a cui si parla. Per cui si è un po' snaturato il concetto più puro, quello di creare valore solo nel mondo digitale, perché si è creato comunque un tag con i prodotti fisici, per cui molte aziende stanno pensando di associare alla vendita del prodotto fisico un NFT che rappresenta una sorta di certificato di autenticità e di proprietà. Un altro uso degli NFT nel mondo design, lusso e la certificazione della filiera e l'origine. E l'altro esempio che appunto dicevo, che ho accennato prima, che diventa anche un modo per poter creare un legame più stretto con i propri clienti, e quindi diventa una sorta di secondo livello del CRM, che è appunto il database clienti, se vogliamo. dove attraverso l'NFT io riesco a far veicolare servizi, beni o informazioni digitali uniche, che può essere utilizzato, e quindi facciamo riferimento al metaverso, anche per creare lo stesso bene, anche puramente virtuale e diciamo indossabile come skin sul mio avatar, questo proiettati nel metaverso, dove skin si intende appunto un capo totalmente virtuale. Alcuni esempi, diciamo che all'inizio dell'anno Gucci è stato il primo a utilizzare l'NFT, uno dei primi a utilizzare l'NFT, e lo ha fatto attraverso la casa d'asta Christie's, vendendo un NFT del video della collezione Aria. Questo NFT è stato acquistato per circa $25,000, è stata un'operazione tutto sommato a fini benefici, perché il ricavato veniva dato all'UNICEF America, e Gucci, sapendo che era stata utilizzata la blockchain Ethereum, ha anche pagato una sorta di carbon tax per appunto il consumo energetico per realizzare l'NFT. Altri esempi, sicuramente il più famoso in assoluto è quello di Dolce & Gabbana. A fine settembre del 2021 hanno realizzato un drop di NFT legati a una collezione fisica. Loro hanno sfilato, non so se avete letto, comunque loro hanno sfilato a Venezia con una collezione appunto presentata a Venezia, e hanno poi diciamo digitalizzato una parte della collezione, l'hanno associata a dei beni fisici che erano sia degli abiti che dei gioielli, e sono stati venduti su questa piattaforma che era legata al loro e-commerce, e vi dico soltanto che su 9 pezzi sono stati battuti all'asta per 1886 ETH, che equivalgono a 5,6 milioni di euro. Ed è stato diciamo il là per far capire che questo mondo può essere molto interessante per le aziende che hanno all'interno un prodotto creativo. Altra esperienza, al di là della moda, un'altra esperienza che io ho trovato molto utile per capire in che modo un NFT può entrare proprio nella strategia di marketing di un marchio, è stata quella fatta da Dom Perignon. Dom Perignon, non so se vi è capitato di passare per la Rinascente un paio di settimane fa, le stesse vetrine della Rinascente promuovevano questo cofre, che è appunto un cofanetto di un'edizione particolare di champagne Dom Perignon, che era personalizzata, firmata da Lady Gaga. Allora, la stessa azienda ha realizzato 30 NFT che ha venduto, non ha creato un'asta, cioè ha detto: io questi NFT li metto in vendita, i primi che arrivano si aggiudicano gli NFT. Chiaramente era un certificato di proprietà di questo cofanetto, e poi chiaramente aveva all'interno anche dei servizi premium, e poi chiaramente il cliente riceveva il cofanetto con lo champagne, l'edizione speciale di champagne.
Ma lo champagne lo potevo bere, non era NFT anche quello, vero?
No, non era un NFT, però questo NFT, vedi, capisci che ti diventa uno strumento di marketing, perché di fatto crei un engagement, perché il cliente si incuriosisce a questa nuova tecnologia. Chi riceve l'NFT, oltre a ricevere il cofanetto, riceve anche dei servizi che possono essere banalmente magari una visita personalizzata alle cantine, o nell'interno del cofanetto c'era l'autografo di Lady Gaga. Cioè ci sono dei servizi premium che vengono veicolati attraverso l'NFT.
Sostanzialmente, in chiave moderna, è quello che era il cofanetto premium del CD di un gruppo musicale 20 anni fa. E uno magari non copiava la cassetta dall'amico, bastava pochissimo, ma voleva l'originale proprio perché c'era il poster del cantante piuttosto che il testo della canzone, piuttosto che uno scritto. Quello che tu hai raccontato è ciò che nel 2021 succede rispetto al 1980. Ma io, se dovessi consigliare ad un marchio di approcciarsi al mondo degli NFT, gli direi: chiama Clara Fracasso. Tu che cosa diresti?
Ma diciamo che sto sviluppando, diciamo, con l'aiuto anche chiaramente dei marchi, insomma, anche di professionisti che lavorano nel marketing, stiamo cercando di sviluppare questo, diciamo, l'utilizzo dell'NFT per creare proprio un servizio per i marchi. Considera che siamo in una fase di sperimentazione, cioè ogni giorno ci sono brand che tirano fuori degli NFT, ci si sta sperimentando per capire effettivamente in che modo utilizzare al meglio questa tecnologia. Io ti dico, nel mio piccolo, credo che in Italia ci siano molti brand che possano trovare un vantaggio utilizzando l'NFT all'interno della propria strategia. Pensate a quante aziende, pensiamo nel Comasco, ci sono tante aziende, Mantero, Ratti, che hanno un archivio storico incredibile. A volte sono solo dei prototipi di stampe, ma rappresentano una grossa ricchezza per il brand, che rimane un capitale, diciamo, immobilizzato. Con una strategia NFT si potrebbe pensare di creare dei drop di prodotti unici, no? Disegni, stampe uniche che possono essere messe all'asta e quindi raggiungere una comunità che può essere interessata a questo prodotto, che è unico e che è un po' parte della nostra storia. Inoltre è un modo per avvicinarsi a un mondo nuovo che è frequentato da quelli che chiamiamo la generazione Z, quindi ventenni, che si muovono e comunicano in modo diverso rispetto a noi, che siamo dei Matusa per loro.
Siamo targati Cartagine.
Assolutamente, loro si muovono in un mondo che è appunto quello del metaverso. Non è un caso che Facebook abbia deciso di muoversi in quella direzione, ma perché è lì che ci sono tutti i clienti nuovi che stanno entrando anche in quello che è il segmento del lusso, cioè un ricambio generazionale che segue delle, diciamo, regole diverse. E quindi sarebbe un peccato per i marchi italiani, che hanno uno storico importante, non potersi avvicinare a questo nuovo mondo e interpretarlo in maniera nuova. Inoltre ricordiamoci che l'NFT, essendo un algoritmo, può essere, e appunto facendo il paragone col foglio bianco, posso metterci quello che voglio, posso anche pensare di definire delle royalties per il mercato secondario, nel senso delle borse, per esempio, vengono vendute con un NFT, che è il certificato di autenticità e proprietà di quel determinato bene. Se il proprietario a un certo punto è stanco di andare in giro con la sua Birkin di Hermès, può decidere di venderla, ok? Vendendola lo può fare trasferendo anche il certificato di autenticità e proprietà, e addirittura la stessa azienda che ha creato però la borsa può decidere che nella compravendita secondaria lui continua a ricevere l'1% di royalty per aver creato quella determinata borsa. Magari, ecco, l'esempio della borsa può essere limitativo, però immaginate un qualsiasi prodotto che ha un contenuto creativo molto elevato, è possibile appunto riuscire a continuare a guadagnare con le royalties delle vite successive, e questo soprattutto per dei prodotti che hanno una vita di prodotto molto lunga. Parliamo del design, dell'atto d'artigianato. Poi sicuramente sono attività che al momento hanno molto hype, quindi generano traffico sia negli store che comunque sull'e-commerce, ed è soprattutto anche uno strumento, qualora la tecnologia venisse utilizzata nel suo, diciamo, nella sua anche legando l'asset fisico all'asset digitale può essere utilizzata per certificare la filiera.
Ma Clara, se io posso contraffare la borsa, posso anche contraffare il certificato di autenticità? Come ne esco secondo te?
Allora, no, nel senso che dal momento in cui il certificato di autenticità, allora la blockchain, qual è il vantaggio di una blockchain? È che tutto quello che viene trasferito su blockchain è eterno, immutabile, trasparente. Quindi l'NFT è banalmente un qualcosa che viene cioè che viene registrato su blockchain, quindi è unico. Cioè, in particolare, appunto, essendo non fungibile, è unico. Quindi l'NFT non riesco sicuramente a contraffarlo. Il bene fisico, quindi diciamo che l'unico neo continua a essere quello di creare il link tra asset fisico e asset digitale, può essere diciamo risolto creando una sorta di link attraverso un sensore. Quindi mi viene da pensare che in un futuro magari alcune fibre utilizzate per la realizzazione di un capo rappresentano loro stesse un
oracolo.
IoT che è collegato esattamente, un oracolo che è collegato all'NFT, o addirittura magari dei mobili. Pensiamo al design italiano, tutto il mondo del design italiano, un mobile può essere all'interno a una vernice che ha dei sensori che parlano con l'NFT.
Chiarissimo. Allora Clara, abbiamo un paio di minuti, chiuderà Massimo la puntata con un suo commento a seguito di quanto di meraviglioso e appassionante ci hai raccontato. Clara, come chiude il suo intervento?
Allora, chiudo dicendo che non abbiamo, cioè diciamo che siamo, ti ripeto, siamo in una fase di sperimentazione dove volendo si apre un mondo di opportunità. È una tecnologia che deve vedere seduti attorno a un tavolo diverse dipartimenti delle aziende, quindi sicuramente il marketing, sicuramente il commerciale, sicuramente l'IT, rappresenta qualcosa di nuovo che secondo me le aziende italiane dovrebbero assolutamente avvicinarsi, perché permette addirittura di valorizzare ciò che hanno in casa. Quindi non diventa soltanto pura sperimentazione, ma diventa proprio anche un modo per poter capitalizzare quello che hanno già nel loro patrimonio. E quindi si può pensare di avere in un futuro il retail, avere gli wholesale, quindi la distribuzione attraverso altri negozi, si può avere l'e-commerce e si può avere anche una piattaforma di NFT, dove all'interno della piattaforma NFT io vendo cosa? Vendo certificati di autenticità, vendo magari uno skin, quindi un gemello digitale del prodotto fisico, vendo addirittura dei diritti per poter partecipare alla community dell'azienda. E quindi chiaramente sono strumenti in più rispetto a quelli che si hanno attualmente, soprattutto diciamo strumenti che le nuove generazioni capiscono sicuramente meglio di noi.
Beh, io Clara sono innanzitutto a bocca aperta, nel senso che sono rimasto ad ascoltare davvero con attenzione, e penso di rappresentare un pochino l'ascoltatore medio di questa trasmissione. Ovviamente il primo ragionamento, il primo pensiero che mi è venuto ascoltando le tue parole è che oramai è alle porte, anzi, se non addirittura più in là, sta arrivando un mondo che non possiamo ignorare. Oramai si impone, e si impone con dei forti cambiamenti. Parlavamo del fatto che alcuni intermediari molto probabilmente andranno a sparire, e ci sarà una nuova regolamentazione delle trattative anche commerciali. Parlavamo dell'unicità che può appunto avere vari significati, nel senso, io posso creare un NFT della mia persona, ma non è detto che questo NFT prenda valore solo perché è unico. Quindi abbiamo toccato davvero tanti temi che secondo me fanno davvero ragionare su questo mondo di opportunità che si sta aprendo, un po' come era quando è arrivato il mondo di internet, ma nello stesso tempo un mondo che è ancora inesplorato al giorno d'oggi e pochi conoscono bene, come te che ci hai ovviamente illustrato e che per questo noi ti ringraziamo.
Grazie a voi di avermi dato l'opportunità appunto di raccontare quello che si sta muovendo adesso a livello di utilizzo della blockchain, non soltanto per fini finanziari, bensì anche come strumento proprio sia per cambiare dei processi aziendali, ma quello è un po' più tecnico, sia per appunto strumento di marketing, di vendita e di apertura di nuove opportunità di business, appunto.
Tu, Clara, non puoi sapere che in una puntata, ed è il motivo per cui Massimo ha fatto l'esempio di fare l'NFT delle persone, in una puntata, il giorno del suo compleanno, l'abbiamo tokenizzato sul serio e l'abbiamo messo su OpenSea, per quello che ha fatto quel cenno.
Io speravo di valere tanto oggi.
Però ha scoperto che non aveva la fila di acquirenti, ma ce l'avrà.
Va bene, comunque guardate, cioè l'NFT, adesso sto pensando addirittura di realizzare degli NFT e regalarli per Natale, cioè pur non essendo un artista, però diciamo, chi lo sa?
Lo diventi.
Fra 5 anni, appunto, lo diventi. Fra 5 anni avremo tutti un wallet digitale e esatto. Quindi chissà, magari ci scambieremo degli NFT di Natale.
Ma magari il nostro avatar in questo mondo virtuale appunto sarà proprietario di quel famoso NFT. Bene, io direi che le abbiamo dette di belle oggi, Stefano, e possiamo concludere con un'ottima soddisfazione la puntata.
Oltre che estremamente competente, è anche brillante, radiofonicamente perfetta.
Bene, allora
ho un futuro, sì. Se non ho un futuro come cripto artista,
esatto,
come ti dedicherò alla radio.
Esatto. Sappi che in qualche modo ti obbligheremo a tornare.
Va bene, grazie. Spero di potervi raccontare dei progetti che sono partiti,
esatto,
e che appunto stanno prendendo forma.
Bene.
Fantastico. Grazie mille, ragazzi.
Grazie a te.
Niente, ti faccio gli auguri per di fine anno e di Natale.
Altrettanto.
Contraccambiamo.
Ciao.
Per i nostri ascoltatori curiosi di approfondire il mondo della blockchain, vi rimandiamo a venerdì prossimo sempre alle 6:15 di sera. Buona serata.